Kensiero sulani dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Quanti morti ci sono stati in Iran per la repressione del regime? Quante migliaia?
هنو پیغمبر عشقم، هنو اداغ این کشور، شبا پلکمره رو پلکم. من هنوز سرپام، هنوز یاغی و بیپروام، هنوز نرایت نرباب، هنوز حق و تلخن عرفام. منو نمی کنه خاموش.
Mentre la tensione sale tra USA e Iran, fonti indipendenti cercano di capire quale sia stata la portata del massacro delle persone che hanno partecipato alle manifestazioni di gennaio. I numeri che girano sono diversi a seconda delle fonti: qualcuno dice 7.000, qualcuno 12.000, qualcuno è arrivato anche a parlare di 30.000 morti. Comunque sia, un massacro. Buongiorno, buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Nella prima parte di questa puntata sentiremo il racconto di Erahe Bandei, una donna iraniana che vive da diversi anni in Italia e che nel mese di gennaio ha partecipato alle manifestazioni a Mashhad, la seconda città dell'Iran. E invece nella seconda parte il terzo podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti di Milano. Il ciclo quest'anno è dedicato ai personaggi che sono impegnati per la democrazia. Oggi Piero Calamandrei. Ma adesso sentiamo la testimonianza di Owar Sheikhi dell'ONG NGO che si occupa di diritti umani in Iran.
So at Hengo we have been able to.
Fino ad ora siamo riusciti a raccogliere dati su almeno 3.000 persone uccise. Finora siamo riusciti a verificare 800 di questi casi. Il processo è un po' lento a causa della connessione internet in questo momento. Non vogliamo neanche pubblicare dati o statistiche sulle persone uccise.
Publish data or statistics on the people who have been killed. We want to represent.
Vogliamo raccontare piuttosto le loro storie, le loro vite. Quindi, al momento, quello che abbiamo fatto è stato di concentrarci principalmente su tutti i dettagli che possiamo ottenere sulle persone uccise in Iran.
Pensa che il numero delle vittime sarà maggiore di quello che voi state stimando adesso?
I cannot say anything.
Non posso dire nulla su questo perché si tratta della vita delle persone, una grande responsabilità per noi, ma in base ai video, ai filmati, alle prove che abbiamo ricevuto, possiamo dire che almeno 3.000 persone sono state uccise. E per dire qualcosa di più grave dobbiamo ricevere informazioni o prove.
Può dirci dove sono state uccise la maggior parte delle persone? Per strada, immagino, durante le manifestazioni.
La maggior parte delle vittime è stata uccisa durante la protesta, quando le forze governative hanno brutalmente aperto il fuoco sulla gente. E poi abbiamo ricevuto anche segnalazioni di persone morte in seguito alle ferite, che non erano potuto andare in ospedale, dunque sono morte per dissanguamento. E poi anche abbiamo avuto segnalazioni di persone rimaste ferite che le forze governative hanno giustiziato per strada sparando loro l'ultimo colpo.
People on the streets with shooting the final bullet at them.
Yeah, we know that many,
sappiamo che molti giovanissimi, intendo minorenni, sono stati uccisi. È corretto? Così?
Were killed. Is it correct?
Yes, till now we have there was a lot of
Sì, allora finora abbiamo avuto conferma che c'erano molti giovani tra i manifestanti, ci sono stati anche dei decessi. Siamo stati in grado di accertarne almeno 60 minorenni uccisi durante le proteste dal fuoco diretto delle forze governative. E quindi in sostanza sì, posso dire che purtroppo ci sono stati anche bambini tra le vittime.
There's also children among the killed ones.
Il racconto che sentirete adesso è quello di una testimone oculare di questa repressione, di queste uccisioni. Come dicevamo, Elahe Bandei si trovava a Mashhad dalla sera dell'8 gennaio. Inizia così il suo racconto.
Mashhad,
io una settimana prima che accade queste cose sono arrivata a Iran e sono andata prima a Kurdistan. Sono stata a Sanandaj e altre 2-3 città piccole in Kurdistan, che lì già era iniziato un po' movimenti, ma era, la gente usciva per strada, i negozi erano chiusi, ma sempre in pace, tranquillo, ma si vedeva che c'è una laria per manifestazione un po' più grande. E poi mi sono spostata, sono andata a Mashhad, la città, una delle città che proprio ha avuto più di quasi 2000 persone morti là, uccisi praticamente, non morti. E ma a Mashhad dalle 5 di pomeriggio già la città era vuota e si vedeva che tutti stanno organizzando per fare manifestazione, uscire fuori. E sempre pensavo, come altre volte, perché io quando è successo il caso di Mahsa Amini anche ero in Iran, movimento, quando era Movimento Verde, io ero studentessa a Teheran e ho visto anche lì che l'hanno ucciso la gente, hanno arrestato, che avevano accoltellato mio amico, che è morto. Ma stavolta sentivo proprio un'aria molto più pesante, perché prima sera tutti erano fuori, tipo poliziotti, pastarani, e poi divisi che avevano alcuni, cioè era tipo esercito, ma non era esercito, o non lo so, forse era, perché in Iran tutti comunque sono contro persone, non c'entra niente, contro popolo. E poi dalla prima sera c'è una via, delle vie principali, che è molto conosciuto a Mashhad, città mia, che si chiama Haftetir. Da lì c'è una stazione di poliziotti, che quando io ero bambina, abitavamo lì vicino, sentivo urlare tante volte. Mia mamma diceva forse l'hanno arrestato qualcuno e torturano. Però quella sera subito l'hanno messo sopra stazione tutti i poliziotti, che hanno iniziato verso le 8-9 di sera, che manifestazione è andata avanti, era tanta gente, tanta che io mai ho visto, perché io quando era Movimento Verde a Teheran ho visto 3 milioni di persone per strada, eravamo 3 milioni, ma stavolta era così tanto che a Mashhad, che è la città seconda città più grande in Iran, mai avevo visto così tanta gente. E visto che appena visto che l'hanno buttato laser verde sulla gente, capito che adesso sparano. Prima pensavo che con le palline piccole, con le palline che fanno del male, che quando c'era la manifestazione per Mahsa Amini puntavano sull'occhio, facevano male, cioè sono diventate tante persone ciechi, cioè, pensavo sono questi. E poi ho sentito che no, non sono quei punti, sono proprio proiettile proprio veri per sparare la gente. E poi davanti quel posto lì c'è un ponte che passano le macchine, la gente era lì sopra il ponte sdraiato e cercava di nascondere e loro sparavano. È una situazione che mai visto. E quella sera dopo qua siamo andati a un altro posto scappando perché alcuni sono rimasti, alcuni siamo riusciti perché prima che succede tutte queste cose sentivo l'aria e poi i miei amici dicevano che okay, tu comunque vivi in Italia, hai un futuro, noi non abbiamo niente da perdere, per quello tu vai a nasconderti e scappare, vai a casa, rimani a casa, noi usciamo. Ma io non volevo farlo ovviamente e per quello siamo spostati a un'altra via correndo che è un vicino più o meno, vicino più o meno nel senso ci vuole camminare bel 40 minuti. Si chiama Emamet, sempre lì quella zona, ma lì l'hanno chiuso la strada davanti e poi quando la gente è scappata da dietro l'hanno chiuso anche da dietro, praticamente l'hanno ucciso fino all'ultima persona che era lì, tranne quelli che erano sdraiati per terra, che ero sdraiata anch'io per terra, che uno dei miei amici urlava sdraiati tra alberi che erano perché c'era tipo un boulevard così. E da là ho visto che loro sparano e uccidono le persone fino all'ultimo quando chiudono una strada. Prima un tempo era così, se eravamo in 20 ammazzavano 2-3 persone per far spaventare gli altri, però comunque ammazzavano sempre, ma stavolta se eravamo in 20, 19 di questi, cioè per forza l'ammazzavano 19, ma secondo me adesso è molto presto di parlare di quante persone sono morti. Perché davanti ai miei occhi sono morti così tanti che non si possono contare. E la gente parla di 17.000, 20.000, 25, adesso siamo arrivati quasi 30, ma secondo me molto di più, perché se tutta città era come la mia, ha ucciso molto di più di quello che pensiamo. E poi ci sono le persone che per uscire per strada, e una cosa che bisogna fare è non portare il telefono, non portare i documenti, perché se arrestano qualcuno con i documenti vanno a trovare sua famiglia e usano sua famiglia per torturarlo o per fare accuse falsi, per farlo accettare accuse falsi. Per quello chi esce non porta documenti. Quelli che sono usciti, ancora il cadavere, l'hanno trovato, la famiglia, uscito, conosciuto, avevano un nome, sono contati. Quelli che non avevano un nome, quelli che, da quella stazione poliziotto che dico, c'era uno di loro, dei poliziotti, che l'ha tolto i vestiti e da là uscito. La sera prima io l'ho incontrato, che lui comunque è in pericolo, non posso parlare praticamente di lui, e lui ha detto che tutti i corpi di giovani era tipo una montagna uno sopra l'altro e pastorani sono arrivati col calcio, buttavano per terra i corpi e dicevano vabbè questi non hanno un nome, non sappiamo cosa fare e l'hanno portato via. Per quello ma noi non sappiamo quante persone sono stati uccisi e sono stati sono portati via senza far sapere a nessuno. E magari l'hanno messo tutto insieme in una tomba, l'hanno chiuso solo così e basta. Per quello non possiamo parlare, ci sono le persone spariti. Io ero per terra perché l'unica cosa che i miei amici mi hanno detto è che tu non sai questi come sono perché da quando tu sei andato via è cambiato tante cose, Mi hanno detto sdraiati in mezzo alberi e poi ci sono tipo piante un po' alte in mezzo a boulevard. Eravamo lì sdraiati finché uno era sdraiato e non faceva niente, cioè nel senso silenzio, niente, e magari lasciavano perché uccidevano chi stava urlando, era proprio disperata, non sapeva cosa fare. Erano tre ragazzi davanti a noi, tre ragazze femmine che urlavano. E poi io dalla paura non guardavo in strada, io dalla paura avevo la testa giù perché non volevo vedere qualcuno che viene verso di me e mi uccide. Avevo la testa giù per terra proprio e sentivo tre ragazze che urlavano, che erano prima davanti a noi, e poi ho sentito sparare. E poi quando finito tutto hanno sparato, sono andati via perché non rimangono lì. Quella sera non erano ancora così tanto, adesso racconto perché dopo seconda sera ancora è stato peggio. Beh, prima sera non erano ancora tante, era tanta gente che in alcuni punti di città rimanevano scoperti da poliziotti. Per quello uccidevano, andavano via, prendevano i corpi, caricavano in macchine, non ambulanza, caricavano nella macchina loro, camioncino, tutte queste robe se ne andavano via. Io quando mi sono alzata, prima sentivo le ragazze che urlano, poi ho sentito proprio il rumore di sparo e poi quando mi sono alzato era solo sangue per terra. Perché io dopo che l'hanno sparato non ho sentito più le ragazze che urlano.
Il racconto che stiamo ascoltando è quello di Eleha Bandei, una testimone oculare della repressione a Mashhad, la seconda città iraniana. Un racconto che va avanti.
Quando mi sono svegliato era sangue per terra ma senza corpo. Poi non c'erano poliziotti, ovviamente si sono spostati in un altro posto. Perché sparavano, nel video, adesso nei video che ci sono, puoi vedere, tutti erano o in macchina o con motorino, nel senso sì, c'erano anche a piedi, ma alla fine come che la gente andava dietro di loro, cercava di, per esempio, se erano 20 poliziotti, noi eravamo 100. Ragazzi veramente sono coraggiosi lì, questa generazione, con mani nudi e mani vuoti, andavano contro di loro e urlavano, facevano anche spaventare poliziotti ogni tanto. Per quello loro di solito avevano motorini che venivano a prendere loro, sempre erano in giro con un veicolo. Per quello appena sparavano salivano e andavano via, perché sapevano che la gente se la prende uno di loro e non lascia vivo. Però io ho visto tanti video che la gente ha preso tanti poliziotti, tanti no, però alcuni poliziotti l'hanno picchiato, ma non lo uccidevano, cioè, ma non lo uccidevano. Questi qua sono, queste persone veramente volevano pace, ma la Repubblica Islamica ha fatto arrivare a un punto che. La seconda sera non sono uscita perché i miei amici mi hanno detto che se tu vuoi uscire, già spiegato, se tu vuoi uscire, che hai una vita creata da Italia con tutta fatica, noi non usciamo in piazza, aspettiamo con te a casa perché non ha senso. Una di noi deve uscire per raccontare almeno. Se vuoi aiutarci, tu devi stare a casa. E poi alle 2-3 di notte, quando sono tornati, mi hanno portato in macchina per far vedere cos'era. La strada, un boulevard, quello principale che dico, è successo tante cose lì che hai visto prima sera, e lì era chiuso seconda sera perché era talmente pieno di sangue che la gente col suo sangue sul muro è scritto slogan che dovevano pulire e loro non lasciano città, non lasciavano la città così. Appena finiva, arrivavano a pulire tutto perché il giorno dopo la gente si sveglia e vede tutto normale e dice: allora ci hanno ucciso per cosa? Per niente, tutto sembra normale per normalizzare la situazione. Quella sera lì stavamo passando dal ponte, volevamo passare praticamente dal ponte, che c'erano davanti a noi questi tipo pastarani, però tutto coperto anche la faccia con la maschera, non si vedeva niente, solo erano due buchi che ci erano fuori gli occhi e basta, e anche davanti alla bocca un buco. E allora io ho abbassato un pochettino la finestra della macchina, ho chiesto: ma se è strada qua chiuso, da dove andiamo? E non parlava. Ho guardato quello a fianco e non parlavo neanche quello. E poi loro due si guardavano tipo e non capivano, sembrava che non capivano. Io non sapevo cosa fare. E poi, visto da lontano, è arrivato un altro, mi fa: vai avanti e gira a destra. E poi loro due, che io avevo chiesto dove andiamo, hanno iniziato a parlare arabo, e quella sera abbiamo capito che sono quelli che vengono da Iraq e Fatemiun, che arrivano da Afghanistan, che lavorano con pastarani. E sono venuti loro per uccidere gli iraniani, e per loro noi erano, cioè praticamente noi eravamo animali, noi non eravamo essere umano. A loro lo avevano detto: ok, dovete uccidere e basta. Lui era separato da noi quella sera, e quello che so io, erano un gruppo piccolo, per quello non erano con tante persone, perché dicevano che se siete gruppi da 3, 4, 5 persone, non andate nelle viette piccole o queste cose. Io praticamente non lo so cosa è successo, perché con loro famiglia, cioè col suo famiglia, non abbiamo potuto contattare, non c'era neanche rete del telefono, non era neanche SMS, non c'era niente. Io sono uscita, ancora non lo so niente. Solo quando sono andata a prendere il suo corpo, un altro nostro amico che è andato con loro a prendere il corpo, l'ha spiegato soldi che l'hanno preso, e funerale che l'hanno detto deve essere la sera, con massimo 50 persone, con poliziotti. Se 50 diventa 51, il giorno dopo arrivate, vedete che la tomba è vuota e l'abbiamo portato via corpo. Per quello io, in questa situazione, non è che io, senza internet, senza niente, ma io quando sono uscita dall'Iran ho saputo tante cose, ero lì, ma non c'era niente, ma eravamo staccati dal mondo. Telefoni a casa non funzionavano. Dalle telefoni cellulari potevi chiamare solo direttamente, ogni tanto dalle 5 di mattina, ogni tanto dalle 8, dipendeva da loro come piaceva. Poi io, quando sono uscita dall'Iran, quegli amici che sono riuscita a vedere, abbiamo parlato un po'; quelli che non sono riuscita a vedere non potevo neanche cercare. Poi ho
Certo.
cambiato 4-5 aeroporto per arrivare, ero 3 giorni da questa città all'altro, cancellavano i voli. Sono riuscita a prendere l'ultimo quel momento lì.
Questa ultima parte del racconto, l'avete sentita, si riferiva a un amico di Elahe che è stato ucciso una di quelle notti, una di queste notti di protesta. منو نمیکنه خاموش کن دو بلا جن نمیتونه بزنه کس افسار برپم فروشی نیست فریاد مظلوم قیمت نداره پناز قلم منو نمیتونه L'ultima domanda che abbiamo fatto a lei è come si fa a non avere paura, come si fa a scendere in piazza comunque sapendo che dall'altra parte sparano e uccidono.
Nascere in Iran vuol dire che nasci con la paura, perché più altro, quando un tempo dicevamo che se sei una donna, adesso donna, uomo, maschio, non cambia niente. Noi siamo nati con la paura, siamo cresciute per forza, dovevamo essere coraggiose per forza, perché già sapevamo che la nostra vita è sotto controllo. In scuola non potevamo portare CD, non potevamo scambiare neanche una foto dalla nostra famiglia, in scuola chiedevano se noi ascoltiamo la musica o guardiamo video o qualcosa, e poi dovevamo dire le bugie, dovevamo dire di no e poi arrivare a casa a raccontare a famiglie che a scuola mi hanno fatto questa domanda. Chiedevano se guardate film, non quelli iraniani, film stranieri, se qualcuno balla di voi, a casa ballate, a casa, e queste cose erano le domande che facevano in scuola. Per quello io penso che noi siamo come siamo, cioè, governo e come Nord Corea, però la gente come che ha un passato diverso, magari, cercato di resistere con coraggio, andato avanti e sperando che si può cambiare. Poi io credo questa cosa che per cambiare comunque bisogna lottare, che siamo da soli, perché a tanti paesi non conviene che la Repubblica Islamica va via. E per anni sappiamo, ancora passeranno, non sono andate nella lista terroristica, cioè stanno facendo tutto ai Middle East. Per quello, crescendo con questi pensieri, da bambino, un bambino di 7 anni già parlava di Palestina, di Israele, di America, che qua è impossibile, qua da una persona 20 anni chiedi una cosa di politica, forse non sa. Noi siamo cresciuti in questa situazione, per quello, per noi morire per libertà, non voglio dire una cosa sacra, ma comunque una cosa che l'unico modo che potevamo fare. L'unico modo che abbiamo è questo e siamo cresciuti con questo. Certo che ho paura di morire, ma fatemi vedere un'altra strada per arrivare alla libertà. Con questo governo non c'è niente, non c'è niente altre strade. Per quello, se anche vedo la gente che sta morendo davanti ai miei occhi, al posto di paura, mi viene proprio la rabbia che mi fa uscire ancora per altra volta in piazza. Per sangue dei miei amici.
Credo che non ci sia proprio altro da aggiungere. Ci risentiamo per la seconda parte della trasmissione tra poco. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن دوری از وطن و دوربینای ما کم نیستن یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین جورنالیست باز داری مخبر دوزاری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione, il terzo podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti Milano, il ciclo quest'anno, come dicevamo, è dedicato ai personaggi che sono impegnati per la democrazia. Piero Calamandrei è il personaggio di oggi, giurista, politico, antifascista italiano, padre costituente, protagonista nella stesura della Costituzione repubblicana, difensore dei valori e difensore dei valori democratici.
Hablo de amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño. Y es como un sueño dentro de tu sueño.
Nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, la Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, questa formula corrisponderà alla realtà.
Quella che avete sentito è una parte di un celebre discorso pronunciato nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria a Milano davanti a una platea di studenti universitari. È il 26 gennaio del 1955, eppure se queste parole fossero ascoltate oggi probabilmente avrebbero la stessa identica valenza. La voce è quella di una persona che ha contribuito a gettare le basi di una società democratica, che ha creduto nella cultura e nella giustizia come antidoto collettivo e forma di resistenza alle prevaricazioni e ai soprusi istituzionali del fascismo, che ha fatto la sua parte nella genesi della Costituzione italiana. Il suo nome è Piero Calamandrei. State ascoltando Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dot, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dot. Il coordinamento di produzione è di Francesca Donghi. Questa puntata è letta da Sara Del Dot. Non è facile raccontare la storia e l'eredità sociale di Piero Calamandrei, che fu tante cose, tra cui giurista, padre costituente, avvocato, politico, giornalista e scrittore. La sua parabola infatti non è lineare e proprio per questo risulta reale e umana, un patrimonio collettivo da cui attingere per leggere in modo oggettivo la storia d'Italia e i cambiamenti che hanno portato fino a qui. Ad accompagnarci in questo viaggio è Silvia Calamandrei, scrittrice e presidente dell'archivio Piero Calamandrei di Montepulciano, in Toscana.
Sono una nipote di Piero Calamandrei, mio nonno, che ho conosciuto e con cui ho avuto il piacere di trascorrere tanti momenti importanti dell'infanzia. Era un nonno benevolo, divertente, simpatico, narratore di storielle, favole, tanto è vero che poi l'ho riscoperto come scrittore per l'infanzia nella sua gioventù.
Ma partiamo dall'inizio. Piero Calamandrei nasce a Firenze nel 1889 da madre Laudomia Pimpinelli e padre Rodolfo Calamandrei. Trascorre l'infanzia immerso nella natura, nei cui ricordi e sensazioni troverà rifugio per tutta la vita.
È un allievo brillante del liceo Michelangelo di Firenze e già, diciamo, in questa età giovanile, comincia a produrre tanti scritti poetici e di prosa. La sua vena letteraria, diciamo, è una costante che si coniugherà poi all'impegno sul fronte degli studi giuridici, dei suoi grandissimi contributi come giurista. Nel 1909 è già uno scrittore attivo sul giornalino della domenica, quando incontra, diciamo, la sua futura moglie Ada qui a Montepulciano, comincia poi anche a indirizzarle lettere amorose che hanno anche una prosa estremamente ricca e di influenza letteraria dell'epoca. Nel 10 si iscrive a Pisa alla facoltà di giurisprudenza.
L'esperienza di Calamandrei nel mondo del diritto è estremamente ricca. Ci aiuta a esplorarla Giulio Donzelli, professore a contratto di teoria generale del diritto all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e studioso di Calamandrei.
Dopo essersi laureata all'Università di Pisa, aveva vinto nel 14 una borsa per studi di perfezionamento che lo aveva portato a Roma presso la scuola di Giuseppe Chiovenda, il fondatore della moderna scienza processual civilistica italiana. Nel 1915 era stato chiamato a ricoprire l'insegnamento di procedura civile presso l'Università di Messina. Al 18 risale il trasferimento all'Università di Modena per poi approdare nel 19 all'Università di Siena e nel 24 alla nuova facoltà giuridica di Firenze, di cui era stato tra i fondatori.
Nel 1915 succede anche che l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale. Calamandrei, che ha 26 anni, si arruola volontario, nonostante sia già un giurista e quindi potrebbe sottrarsi. Ma allora è un convinto interventista, si immedesima in questa guerra che sente giusta, spinto dall'ideale di difesa della patria che tanto ama. Sogna un'Europa di popoli fratelli, uniti ed emancipati. Un'immagine storica di quel periodo risale al 3 novembre 1918, quando proprio Calamandrei è il primo ufficiale a entrare a Trento e lo fa a bordo di un sidecar. Durante gli anni del primo conflitto, Calamandrei inizia anche a rendersi conto del ruolo dell'educazione e dell'istruzione nella consapevolezza dei cittadini di quale sia il loro contributo alla comunità e dell'importanza che queste siano accessibili a tutti e tutte.
Si rese conto che i fanti non avevano nessuna contezza di quella patria per cui gli interventisti democratici di cui lui faceva parte e che si ispiravano a valori risorgimentali, per i soldati tutto ciò era estraneo e lui lo imputava alla mancanza di educazione, e nei primi anni 20 si dedicò molto all'attenzione per le scuole rurali, le scuole operaie, come, diciamo, a far pervenire un'educazione anche civile alle classi subalterne cosiddette.
Addio padre e madre.
Dopo la battaglia di Caporetto viene assegnato al servizio di propaganda dell'esercito per sostenere e motivare le truppe verso la vittoria. Cerca di preservare la tenuta psicologica dei soldati e intanto porta avanti un lavoro di ricordo e riconoscimento dei caduti.
Che per l'Italia mi tocca di morire.
Fu proprio durante quella prima guerra che Calamandrei usò per la prima volta quella barzelletta che amava raccontare sui due emigranti che si trovano su una nave che sta andando a fondo, e uno dei due dice: ma che mi importa, non è mica mia. Questo c'è il valore della cosa pubblica.
Dopo la fine della guerra le cose cambiano. Il 29 maggio del 1920 Calamandrei tiene un discorso all'Università di Siena dal titolo In memoria degli studenti caduti per la patria. Di lì a poco l'avvento del fascismo cambierà per sempre la sua visione delle cose, eliminando ogni fascinazione passata nei confronti dei conflitti armati.
Nel primo dopoguerra comincerà a riflettere su questa esperienza, ma sarà la Seconda Guerra Mondiale a fargli recidere i punti con questo spirito guerresco. conosco. Il bello di questo percorso è proprio anche la sua complessità, la sua tortuosità. Non è una figura lineare che nasce tutta nel giusto, cioè per arrivare a essere dei giusti si passano tante esperienze traumatiche.
Paolo Borgna, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Piemontese della Società Contemporanea Giorgio Agosti di Torino, ci aiuta a datare nel tempo l'antifascismo che nasce in Piero Calamandrei praticamente subito.
Non dimentichiamo che lui fondò a Firenze il Circolo di Cultura sul finire del 1920. Prima che il fascismo andasse al governo, al potere, era stato fondato dai fratelli Rosselli, da Ernesto Ross, da Pietro Gioia, da Gaetano Salvemini, insomma, ecco, lui è lì. Il suo è un antifascismo direi pre-politico. Il Circolo di Cultura fu assaltato dalle squadre, dai fascisti fiorentini il 31 dicembre del 24, lo devastarono e 5 giorni dopo un decreto prefettizio ne ordinò lo scioglimento.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924, Calamandrei è scioccato dalla deriva squadrista del fascismo, di cui ripudia l'uso e l'esaltazione della violenza.
Il fascismo è volgare perché è violento, la violenza è volgare. L'idea di superuomo che hanno i fascisti è proprio in stridente contrasto con la sua etica. Poi, ovviamente, dall'omicidio Matteotti in poi, questo antifascismo diventa sempre più antifascismo politico.
Molti dei suoi compagni sono costretti all'esilio. Lui prosegue la sua attività di giurista e docente all'Università di Firenze. Svolge una resistenza silenziosa, intellettuale, che si esplica attraverso l'educazione e la cultura. Una situazione possibile anche grazie al giuramento fascista del 1931, che lui vive come un'umiliazione, il prezzo da pagare per restare. Calamandrei non prenderà mai la tessera del partito fascista e verrà registrato dalla polizia come individuo di sentimenti avversi al regime.
Fin dagli albori del regime, Calamandrei era stato un antifascista fermo, intransigente, sprezzante dei pericoli derivanti da un'aperta opposizione alla brutalità degli squadristi. Aveva sostenuto che in quegli anni anche gli studiosi abituati a vivere chini sulle carte, appartati nelle biblioteche, erano stati costretti ad alzare la testa dai libri, ad avvicinarsi alla politica, come Calamandrei stesso aveva fatto nel 1920. Subito dopo il delitto Matteotti aveva partecipato alla formazione del gruppo clandestino di ispirazione repubblicana e antifascista Italia Libera. Nel 1925 aveva firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, era entrato a far parte del consiglio direttivo dell'Unione Nazionale fondata da Giovanni Amendola e aveva collaborato al giornale clandestino antifascista Non Mollare. La sua militanza tra le fila degli antifascisti sarebbe proseguita fino al tramonto del regime. Nel 1941 ha infatti aderito al movimento Giustizia e Libertà. Nel 1942 è stato tra i fondatori del Partito d'Azione insieme a Ferruccio Parri, Emilio Lusso, Riccardo Lombardi, Ugo La Malfa. Considerava l'insegnamento universitario come un posto di combattimento civile e culturale a nessun altro secondo per libertà e per responsabilità. Poi, come la quasi totalità dei professori universitari, si era piegato al giuramento di fedeltà imposto dal regime nel 1931 e per riscattarsi da questa umiliazione aveva deciso di non prendere la tessera del partito fascista, nonostante poi le sollecitazioni si sarebbero fatte sempre più pressanti nel corso degli anni.
Lui durante l'endemia rimane in Italia, rimane nell'università, rimane a fare l'avvocato, fa parte della commissione per il codice di procedura civile. Benedetto Croce diceva: si può fare dell'antifascismo culturale, si intende, anche commentando un sonetto del Petrarca, cioè fare cultura e discutere di cultura con gli studenti può essere un ottimo modo per buttare dei semi di antifascismo. Calamandrei appartiene a questo filone. Per rimanere in Italia paga dei prezzi pesanti. Per poter rimanere all'università presta l'umiliante giuramento del 1931. Molti in grandi antifascisti e grandi professori dell'università italiana fecero questa scelta. Però questa umiliazione ebbe come contraltare tanti no. Non accetta la proposta di assumere la direzione dell'istruzione al ministero retto da Gentile. Così dirà di no quando gli propongono di sfruttare il suo passato di ex combattente per ricoprire incarichi politici. Dice molti no, però disse quel sì che gli consentì di rimanere.
Il suo magistero in qualche modo ha formato una serie di allievi che furono tra i protagonisti della resistenza fiorentina. Calamandrei semina in quegli anni, però diciamo è anche un antifascismo che si esprime soltanto a livello del pensiero, delle note, tant'è vero che il figlio, il mio padre, polemizzerà poi con questo atteggiamento considerandolo un antifascismo passivo.
Negli anni della Seconda Guerra Mondiale Calamandrei tiene un diario dove annota tutto, pensieri, conversazioni, opinioni, discussioni. Di quel periodo è anche uno dei suoi scritti letterari più significativi, l'inventario della casa di campagna.
Lui comincia a scrivere nel 39 e termina nel 41, nel momento più cupo della guerra. Ad alleviare la sua angoscia, la sua sofferenza, si rifugia in una memoria della natura, delle piante, degli animali, degli insetti, delle persone care, una sorta di elegia che in quel momento lui scrive destinandola soltanto a una cerchia di amici.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 si rifugia a Colcello, un paesino dell'Umbria, per sfuggire a un mandato di cattura contro di lui. Ha inizio la resistenza. Suo figlio Franco è uno dei capi settore militare del GAP, dimostrando a tutti come la generazione successiva sia profondamente coinvolta nell'antifascismo militante. Paolo Borgna.
Capirà l'importanza della resistenza soltanto quando nel luglio del 44 andrà a Roma, si ricongiungerà con Franco e da allora lui diventerà, come si dice, il cantore della resistenza. Garrosci diceva: Calamandrei è stato il Carducci della resistenza, è stato il cantore della resistenza senza avervi partecipato, però aveva molto seminato, molto coltivato il terreno da cui poi si nutriranno gli antifascisti, quindi dal mio punto di vista anche lui è un partecipe della resistenza.
Sempre quando mi ritrovo tra voi partigiani piemontesi mi accorgo di respirare un'altra aria, un'aria di montagna dove gli uomini sono duri e quadrati come le rocce del picco alpino, ostinati ed attenti come coloro che sono abituati a inerpicarsi sulle insidie del ghiacciaio e umanamente solidali e fraterni come chi sente che la vita è una grande cordata dove la sorte di ognuno nella salvezza e nella morte è legata alla sorte del compagno.
Nel dopoguerra, quando la memoria della resistenza e l'attuazione della Costituzione sono messe in pericolo e in discussione, Calamandrei si fa pellegrino, oratore dei valori della Costituzione e della resistenza.
Rientrato a Firenze appena liberata, al diritto processuale civile aveva affiancato l'insegnamento del diritto costituzionale. Esercitava la professione forense ai più alti livelli, come esponente di spicco dell'avvocatura italiana, aveva denunciato le prevaricazioni che avevano subito gli avvocati durante il regime fascista e nel 1946 era stato eletto presidente del Consiglio Nazionale Forense.
La riconquista della libertà porta Calamandrei a chiudere il suo diario nel 45 e ad aprire il giornale Il Ponte, proseguendo naturalmente la sua attività giuridica.
Per quanto concerne l'ordinamento giuridico italiano, il contributo di Calamandrei ha trovato due fondamentali approdi normativi: il codice di procedura civile del 1941 e la Costituzione repubblicana del 1948.
Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
Calamandrei era entrato nell'Assemblea Costituente, eletto tra le fila del Partito d'Azione, ed era stato membro della Commissione per la Costituzione, meglio nota come Commissione dei 75. Si era espresso a favore della forma di governo presidenziale, aveva difeso la laicità dello Stato, aveva sostenuto la costituzionalizzazione dei diritti sociali accanto ai tradizionali diritti di libertà, ritenendo che la Costituzione repubblicana dovesse essere capace di guardare lontano, assegnando alla Repubblica l'inedito e gravoso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Notevole poi è stato il suo apporto in materia di ordinamento giudiziario.
Questa Costituzione l'ha fatta conoscere anche a livello mondiale e possiamo dire che ogni volta che un paese si è andato liberando da dittature, Calamandrei è stato un punto di riferimento.
A Calamandrei non bastava più la difesa del semplice principio di legalità, perché l'esperienza dei regimi totalitari e autoritari aveva ormai dimostrato che la legge era come lo stampo del fonditore, in cui si possono colare i metalli più nobili e quelli più vili, senza che per questo vari la forma del solido che esce dalla fusione. Calamandrei aveva affermato che il compito del giurista consiste nel dare agli uomini la tormenta ma stimolante consapevolezza che il diritto è perpetuamente in pericolo e che solo dalla loro volontà di prenderlo sul serio e di difenderlo a tutti i costi dipende la loro sorte terrena ed anche la sorte della civiltà.
La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. È così comodo, la libertà c'è e la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai.
Quella di Piero Calamandrei è una storia che attraversa i grandi eventi del Novecento italiano. I due grandi conflitti, la Resistenza, la nascita della Repubblica. Una storia che è proseguita fino ai giorni nostri, grazie anche alla sua famiglia. Silvia Calamandrei, la nipote che ci ha accompagnati in questa vicenda, è figlia di Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard, entrambi partigiani e giornalisti. Dopo la guerra si trasferiscono in Cina come corrispondenti. Lì Silvia frequenta la scuola elementare come unica alunna italiana. È qui che si rafforza il suo contatto con i nonni paterni, che vengono in visita e ai suoi occhi di bambina di 8 anni un po' stonano con il contesto cinese.
Era in pieno vigore una campagna in cui le categorie negative della società erano definiti proprietari fondiari e quindi ero molto inquieta perché i miei nonni in qualche modo, possedendo un potere a Montepulciano, potevano essere una minaccia al mio statuto di buona piccola pioniera cinese. In quel momento i miei genitori non c'erano, per cui poi i miei nonni si trovarono ad arrivare a Pechino e a dover cercare questa nipotina. Li avrei riconquistati soprattutto rientrando dalla Cina, perché l'anno dopo, nel giugno del 56, io e mia madre rientrammo in Italia e mio nonno mi preparò all'ingresso nella scuola italiana. A settembre rientrammo a Firenze, lui per un'operazione e io per gli esami, e purtroppo da quell'operazione non uscì vivo e quindi mi trovai a 9 anni a vivere questo lutto insieme a mia nonna Ada.
Piero Calamandrei muore all'età di 67 anni, lasciando un grande vuoto.
Rimasi molto segnata da questa scomparsa improvvisa del nonno, una morte precoce che fu anche traumatica per tanti dei suoi compagni di politici. Dopo la morte di mio padre, che era suo figlio, ho dovuto occuparmi della gestione delle sue pubblicazioni, quindi dagli anni 80 ho potuto rendermi conto di quanto le sue scritture fossero significative per il paese.
Anche negli anni 90 Calamandrei ha conosciuto una nuova attualità. Un esempio, l'anno della riforma della scuola, in cui studenti e insegnanti hanno fatto circolare in rete alcuni suoi discorsi dei primi anni 50 in difesa della scuola pubblica.
Io dicevo, ma queste sono cose che lui ha scritto nei primi anni 50, ora siamo nel nuovo millennio. E l'editore mi disse, ma non c'è nessuno che in questo momento parli con tale chiarezza dell'importanza della scuola.
Oggi Silvia fa un enorme lavoro di memoria, prendendosi cura del patrimonio biografico e letterario della famiglia e raccontando anche la propria esperienza di vita, decisamente fuori dal comune, in un libro Attraverso lo specchio, sul suo rapporto con la Cina, in cui è tornata varie volte negli anni. Ma il legame con la sua terra è sempre vivo.
Montepulciano è divenuto un po' un punto di riferimento, di ritrovo e di identità, perché è in questo archivio che poi ho depositato insieme a mia sorella tutti quelli che erano gli scritti più privati, gli inediti. La casa di campagna è ancora quella di Piero, di cui lui faceva l'inventario. Mio padre l'aveva molto restaurata e curata, pensando di potercisi rifugiare, ma è morto anche giovane nell'82, a 65 anni.
Piero Calamandrei verrà onorato al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. La sua storia insegna il valore della partecipazione, di una cultura in grado di insinuarsi nell'ingiustizia e nella prevaricazione, creando terreno fertile per una collettività partecipata, di una Costituzione che, senza le persone a tenerla viva, resta soltanto un pezzo di carta.
La scienza del diritto era stata per Calamandrei non un mestiere, ma una autentica vocazione, perché Calamandrei concepiva il diritto come scienza pratica al servizio dei problemi posti dalla vita. Ogni questione impegnava direttamente la responsabilità sociale del giurista, come uomo prima ancora che come tecnico.
Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott. Il coordinamento di produzione è di Francesca Donghi. In questa puntata, che è stata letta da Sara Del Dott, avete ascoltato le voci di Silvia Calamandrei, Paolo Borgna e Giulio Donzelli. Le canzoni sono La tradotta del coro Paulli e Addio padre madre addio. L'estratto del discorso sulla resistenza di Ivrea del 1954 proviene dal fascicolo Piero Calamandrei, Giustizia, diritti e libertà, curato da Giulio Donzelli per la rivista Democrazia e diritti sociali.
È tutto. Grazie ancora una volta ai colleghi della Fondazione del Giardino dei Giusti. Ci risentiamo domenica prossima col Va Pensiero. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.